Fa il 5B3. Allora, continuiamo e concludiamo con questa terza parte dell'ultima sezione del processo, che come vedete è ricchissimo, cioè ha veramente tanti spunti di riflessione, tante sfumature che vanno colte, ecco, Allora, vediamo i versetti 13-16. Udite queste parole. Se non sei, se, se, li, se, se liberi costui, non sei amico di Cesare, chiunque si fa amico di Cesare, eccetera. Allora, udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù. Quindi il grido, come giustamente mi ha fatto notare Chiara, non ve l'ho scritto, ma il grido dei giudei entra fin dentro il pretorio. Pilato allora esce ora, conduce fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: Via, via, crocifiggilo! Disse loro Pilato: Metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù. Allora, questioni grammaticali, alcune ci interessano di meno, però ve le dico proprio per la vostra cultura, insomma. Intanto, riguardo al versetto 14. Era verso mezzogiorno, era circa verso mezzogiorno, era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno. Alcuni manoscritti leggono ora terza invece che ora sesta, per armonizzarsi con i sinottici. Ha moltissime differenze testuali tra i manoscritti avvengono proprio perché i copisti cercavano di armonizzare i Vangeli. Quindi normalmente quando si fa critica testuale le lezioni discordanti sono quelle più vere. Quest'ultima, ora sesta, è senz'altro originale, dal momento che è sostenuta dai manoscritti più autorevoli, che sono Sinaitico e Vaticano. È possibile che i copisti abbiano confuso il gamma maiuscolo con il digamma. Io questo ve l'ho messo così, magari vi capita che leggiate queste cose. Almeno sapete che cos'è. Il gamma maiuscolo, cioè la G maiuscola in greco, è questa. Il digamma, che è un'antica lettera greca, che non c'è più, si scrive così, cioè con due lineette sopra invece che con una, quindi è molto, molto facile per un copista scambiarli. Sono segni molto simili e cercano di armonizzare Marco 15 che parla di ora terza. Comunque, malgrado ci interessi molto cogliere la prospettiva temporale degli eventi, cioè la storia, come la cronologia ci interessa, soprattutto della passione di Gesù, non dobbiamo dimenticare che queste indicazioni negli evangelisti verosimilmente non hanno un valore puramente storico-cronologico, ma teologico, non sempre, perché a volte sono veramente molto precisi dal punto di vista storico, anche lo stesso Giovanni. Dal momento che mirano a inquadrare il momento della morte di Gesù nella prospettiva interpretativa di ciascuno degli evangelisti. Quindi a volte può capitare che alcune indicazioni di luogo o alcune indicazioni temporali rientrano in prospettive teologiche. Per esempio, l'abbiamo visto, no? Il pretorio, dentro e fuori. Dentro è il luogo dove Gesù può parlare, fuori è il luogo del rifiuto. Quando i soldati scherniscono Gesù, stanno in un non luogo, no? Ecco, cioè, quindi non sempre c'è soltanto l'intento cronologico, ma anche teologico, va bene. Ma l'ambiguità grammaticale molto più rilevante, perché qui cambia l'interpretazione, che suscita tuttora molte discussioni, riguarda il primo versetto, cioè questo. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostrolo. Questo sedette in tribunale a livello grammaticale è un problema, perché il verbo katizo, sedere, può essere in greco sia transitivo, far sedere qualcuno, vi ricordate, il transitivo c'ha il complemento oggetto, ma in transitivo invece non c'è il complemento oggetto. Quindi può essere tradotto con far sedere qualcuno, complemento oggetto, oppure sedersi. Sedersi è intransitivo perché non puoi dire sedersi chi. Il senso cambia totalmente. Perché è stato lui che si è seduto sul tribunale oppure ha fatto sedere Gesù? Questo è il problema. La maggioranza delle traduzioni sostiene il valore intransitivo, quindi è Pilato che si siede in tribunale. Ma alcuni sostengono la traduzione del verbo come transitivo, quindi avremmo che Pilato fece sedere Gesù in tribunale. Alcuni autori, e vedremo che in realtà è così, alla fine, sostengono che l'ambiguità sia intenzionale, voluta dall'Evangelista, per far decidere al lettore se mettere nel seggio del tribunale Pilato o Gesù. Vedremo che risulta dalla narrazione questa ambiguità, questa possibilità. Secondo la grammatica e la sintassi, entrambe le opzioni sono possibili, quindi la cosa non si decide a questo livello. Schnackenburg, sapete, ce l'abbiamo, no? Il commento a Giovanni di Schnackenburg, molto importante, un grande studioso di Giovanni, tuttora citatissimo, tuttora molto valido, opta in favore del senso intransitivo, dubitando giustamente del fatto che l'Evangelista a questo punto della storia voglia allontanarsi tanto da essa per passare al puro simbolismo. Perché? Adesso ve lo faccio notare. Non nuoce naturalmente alle idee teologiche dell'Evangelista il fatto che sia Pilato a salire in cattedra. E non c'è bisogno di soluzioni insolite e spettacolari per sottolineare il rovesciamento dei ruoli che qui di fatto avviene comunque. Lo noteremo subito. Il vero giudice l'abbiamo già intuito, è Gesù qui, no? Tale rovesciamento, inoltre, cioè il fatto che è Gesù che viene messo sul seggio e non Pilato, è molto meno plausibile dal punto di vista storico. Tra l'altro, Giovanni sembra essere molto preciso quando nomina il litostro, lo traduce, quando accenna al giorno preciso, cioè è tanto preciso qui e dice una cosa che non può essere storica. No, sembra strano a livello della narrazione. Non è neanche plausibile supporre che qui Pilato voglia beffarsi di Gesù, re dei Giudei, perché alcuni hanno detto Pilato fa sedere Gesù in tribunale così lo umilia ancora di più, no? Come lo ha presentato rivestito di porpora, adesso lo presenta seduto sul trono del potere. Ma questo è il momento della sconfitta di Pilato, l'abbiamo visto. Pilato qui è in un momento in cui sta cedendo inesorabilmente alle pressioni e alla paura, quindi non è credibile che ci abbia voglia di scherzare. Però l'ambiguità del senso rimane e i professori a me mi hanno sempre insegnato che quando c'è un'ambiguità nel testo biblico c'è un motivo per cui è lì. Quindi è sempre non è mai da eliminare del tutto, è da tenere sempre presente, perché qualcosa nel testo vuol dire anche quello. Oh, vediamo il tribunale, che cosa è? Il Bema. Sapete cosa sono queste immagini? Non è naturalmente il Bema di Gerusalemme perché non c'è più. Questo è il Bema di Corinto, davanti al quale fu portato Paolo, le cui foto non abbiamo ancora visto, ne ho fatte tantissime, di questo sono salita lì sopra, ho fatto le foto da sotto cercando di individuare il punto dove poteva essere Paolo, da lì ho preso, non lo posso dire, vabbè, comunque, vabbè, quello è il Bema di Corinto e questa signorina a destra ci dà la misura di quanto era grande, insomma, non era grandissimo, però vedete che sarà alto 2 metri, 3 metri, ecco. rispetto a quello, sì. Qui davanti ci sta un gruppo intero di persone, ecco, per avere la misura. Paolo doveva stare qui sotto e qui sopra c'era il procuratore romano che lo giudicava. Stessa cosa con Gesù. Sopra questo bema c'era una sedia dove si sedeva il giudice a giudicare. Allora, quindi questo termine bema originariamente indica una misura di lunghezza, va bene, per poi assumere due significati molto simili. Uno indicava la piattaforma elevata con gradini, quella che vediamo qui, fornita normalmente di una sedia utilizzata nelle cause giudiziarie. Gli portavano davanti le persone e il giudice da solo giudicava. Oppure bema indicava la sedia stessa, non soltanto la piattaforma su cui era la sedia, ma la sedia su cui sedevano i giudici romani nel caso di un processo per un grave reato. Per quanto riguarda Giovanni 19, si preferisce la prima definizione, cioè doveva essere una piattaforma con gradini. Quello che è essenziale per noi è il significato precisamente giudiziario del gesto di Pilato. Qui a questo punto non siamo se non in un tribunale. Qui chiaramente adesso quello che avviene qui fa parte del tribunale. Sedutosi in tribunale, Pilato dà conclusione al processo che finisce con l'accusa, la condanna, il motivo, lo vedremo qual è, e poi il consegnare Gesù ai giudei. Quindi qua cambia il tenore rispetto alle altre parti che abbiamo visto. Vediamo adesso come sono concepite, come è concepita questo passo, questa sessione. Allora, intanto la prima parte è formata da due brani. Voi seguitelo sul PDF, stiamo vedendo gli schemi a pagina 11. Contiene una narrazione, si siede in tribunale come giudice, quindi non c'è un dialogo nella prima parte, c'è solo una narrazione, quello che succede, il luogo, il tempo. La seconda parte invece, composta da tre brani, vedete divisi da queste linee tratteggiate, contengono sia narrazioni che dialogo. I protagonisti attivi sono Pilato e i sommi sacerdoti. Pilato dice: "Ecco il vostro re, non abbiamo altro re che Cesare." Notiamo la ripetizione del verbo dire e del sostantivo re. Pilato dice ai giudei, dice loro. E poi ancora, ecco il vostro re, il re di voi crocifiggerò, non abbiamo re se non Cesare. Di nuovo viene fuori questo sostantivo in modo imponente. Il terzo brano presenta il risultato del processo davanti alle autorità romane, consegnare e prendere Gesù. Allora lo consegnò loro, lo presero. Sono verbi complementari. Notiamo che il gesto dell'autorità di sedersi in tribunale trova la sua controparte nel titolo di re attribuitogli da Pilato. Quindi è forte questa cosa. Pilato si siede in tribunale, quindi è lui il re. E poi la seconda parte invece lo contraddice. Ecco il re. Metterò in croce il vostro re. Sì, non abbiamo altro re che Cesare. È forte questo, eh? Quindi il passo evidentemente gioca sull'autorità dei due personaggi. Chi è veramente il sovrano in questa scena? L'ambiguità del verbo sedere, quindi, può essere davvero voluta dall'Evangelista, perché sotto questa scena sottostà, scusate la ripetizione, proprio questa domanda: ma chi è il sovrano qui? Il vero sovrano? Vediamo il confronto con i sinottici che ci piace tanto. Allora, tutti gli evangelisti menzionano due richieste di crocifissione, seguite da una consegna finale di Gesù ai giudei per l'esecuzione. Anche Matteo descrive il sedersi in tribunale di Pilato. Non l'abbiamo ancora fatto, la passione di Matteo, ma c'è proprio scritto al versetto 19: mentre Pilato sedeva in tribunale, gli si avvicinò la moglie dicendo che aveva avuto un sogno, eccetera. Ma solo Giovanni ci dice dettagliatamente qual era il luogo, il litostrato o Gabbatà, e ci dice il tempo. Solo lui era la preparazione della Pasqua, Parasceve, l'ora sesta. Oltre il disaccordo con Marco per l'ora della crocifissione, abbiamo qui anche il disaccordo con i sinottici. Sembra però che Giovanni sia più vicino alla realtà all'ora della crocifissione, l'ora sesta, perché l'ora terza lo crocifissero in Marco. Vi ricordate che l'abbiamo fatto? Non ci sta come tempo. Cioè, quando è che i soldati, tutta la corte, ha avuto il tempo di flagellarlo? L'ora terza sono le 9 del mattino. Oltre al disaccordo con Marco, per allora abbiamo anche il disaccordo con i sinottici, qui non ci voglio entrare, però ve lo dico soltanto, secondo i quali Gesù fu consegnato alla crocifissione nei sinottici e giustiziato nel giorno di Pasqua e non nel giorno prima, come Giovanni nella Parasceve, il 14 di Nisan. Quindi c'è questa famosa distinzione che ce la portiamo dietro fino adesso perché causa la differenza della celebrazione della Pasqua tra noi e gli ortodossi, no? Che seguono Giovanni. Non ci entro perché non ho mai capito, vabbè, lasciamo stare. Però poi ne parleremo della data della morte di Gesù più avanti, perché siamo riusciti, gli studiosi sono riusciti a stabilire attraverso le indicazioni dei sinottici in che anno Gesù può essere stato ucciso e anche in che giorno. Perché il sabato di cui parlano i sinottici, e anche Giovanni naturalmente, era Pasqua e non è facile che la Pasqua coincida con il sabato. Nei primi anni del primo secolo d.C. abbiamo soltanto due date possibili. Una è intorno al 15-17 d.C., improbabile, perché non c'era Pilato. Pilato c'è dal 26 al 36, quindi dobbiamo ridurre lo spazio in quel dei 10 anni lì. L'unica data che c'è è il 30 d.C. E il 30 d.C. l'unico sabato, il sabato che era Pasqua, era il 7 aprile. Quindi verosimilmente Gesù è morto il 7 aprile dell'anno 30. Le parole pronunciate da Pilato, ecco il vostro re, crocifiggerò il vostro re, e la risposta dei giudei, non abbiamo re se non Cesare, non si trovano nei sinottici. Ecco, è molto bella questo confronto con i sinottici perché ci aiuta a fare un po' di spazio, no? Cioè a non confondere le cose. Questo ce l'ha solo Giovanni. Vediamo che cosa ci dice questo passo. Questo passo ci parla dell'ora dell'agnello. Ecco che si inserisce un'altra simbolica oltre a quella del re, del figlio di Dio. Allora, se i riferimenti temporali in questa scena, oltre a indicare una cronologia, quindi la parasceve, ora sesta, esprimono anche un significato simbolico, a che cosa allora alludono? Perché Giovanni ci tiene tanto a dirci che era la parasceve e che era l'ora sesta? Perché, secondo la maggioranza degli studiosi, questo si legge nella Mishnah, all'ora sesta, cioè a mezzogiorno del giorno della parasceve, nel Tempio si cominciavano a macellare gli agnelli che servivano per il seder pasquale, che si mangiava la notte stessa. Quindi Giovanni, con questa specificazione, intende indicare al lettore intanto che Gesù è l'agnello, e poi che il gesto giuridico di Pilato di sedersi in tribunale coincide con la macellazione degli agnelli pasquali nel Tempio. Quindi è probabile, verosimile assolutamente, che l'Evangelista qua voglia mettere in parallelo davvero ciò che succede a Gesù con ciò che succede all'agnello pasquale. Tra l'altro, il motivo dell'agnello compare anche in altri luoghi nel quarto Vangelo, è una delle cose che piace di più a Giovanni. In Giovanni 1, 29 e 36, il Battista, vedendo passare Gesù, dice appunto, ecco l'agnello di Dio. Cosa ci ricorda questo ecco l'agnello di Dio? È un'espressione che ha la stessa formulazione dal punto di vista sintattico e anche parzialmente lessicografico, manca soltanto la differenza tra agnello e uomo oppure agnello e re, alla dichiarazione di Pilato, ecco il vostro re, uguale. Un'allusione ancora all'agnello pasquale la troveremo più avanti, ce l'abbiamo al versetto 36 del capitolo 19, non gli sarà spezzato alcun osso, lì saremo già sul Golgota. Il senso profondo di queste allusioni potrebbe essere il tema della sostituzione, cioè la figura dell'agnello qui, malgrado sia l'agnello non quello sacrificato. Ma gli agnelli che venivano macellati nella parasceva erano quelli che servivano al seder pasquale, quindi la liturgia che ricordava la difesa che l'agnello ha dato, il sangue dell'agnello ha dato alle porte dei giudei, no? Il senso profondo di queste allusioni può essere il tema della sostituzione, che costituisce il centro della prima sottosequenza della passione. Vi ricordate, l'abbiamo visto anni fa, ormai mi sembra che sono passati anni, è meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Quindi questo accenno all'agnello veramente richiama questo tema della morte verso il sangue dell'agnello favorisce la salvezza di chi è al riparo da questo sangue. Non abbiamo re che Cesare, questa frase di una gravità estrema. Estrema veramente. Per comprendere la gravità e le conseguenze di questa dichiarazione dei sommi sacerdoti basta leggere tutta la Bibbia, perché tutta la Bibbia è intrecciata con questo tema della regalità che è unicamente attribuita a Dio. Non c'è altro re che Dio, lo dicono i Salmi, il libro dei Giudici, tu ovunque, il libro delle Cronache, il libro di Samuele, i libri dei re, tutti, no? Nell'Antico Testamento non c'è un re che non sia Dio per Israele. Tant'è vero che la richiesta di un altro re, quando vanno da Samuele a chiedergli vogliamo un re come tutti gli altri popoli, questa richiesta sembra un rifiuto della sovranità del Signore. Leggiamo infatti in 1 Samuele al capitolo 8. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo qualunque cosa ti dicano, cioè che gli hanno chiesto il re. Poi da questa richiesta verrà fuori Saul e poi Davide, no? Vi ricordate? Perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, chiedendo un altro re, perché io non regni più su di loro, come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo anche a te. Questo testo è molto importante perché l'idea di un altro re diverso da Dio è paragonata alla ribellione contro l'atto liberatore che sta alle radici della Pasqua, come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, così stanno facendo anche adesso. Quando per ragioni storiche fu accettata l'idea di un re terreno, il re rimaneva solo il rappresentante di Dio, chiamato a stabilire la sovranità di Dio sulla terra. E io qua poi mi sono dimenticata di mettervelo, io volevo mettere i testi, il primo capitolo di Giosuè intanto, e poi Deuteronomio 17. Ecco qua, sentite Deuteronomio 17:15. È 14. Quando sarai, per dirvi chi è la figura del re, secondo la Bibbia, quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e l'abiterai, se dirai: voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno. Quindi prendiamo atto che tu vuoi un altro re, va bene? Allora come deve essere questo re? Dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Quindi il re non è uno sopra i fratelli, ma è uno in mezzo, uno come gli altri, perché il re rimane Dio. Non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello, ma egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli nel far tornare il popolo in Egitto per procurarsi gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto: non tornerete più indietro per quella via. Quindi questo re non deve procurare, appena eletto, non deve procurarsi di avere una forza militare, perché la sua forza militare è il Signore. È lui che difende. Non dovrà avere un gran numero di mogli perché il suo cuore non si smarrisca e neppure abbia grande quantità di argento e d'oro. Quindi, cioè, non deve trovare la sua potenza nella ricchezza perché la sua forza è il Signore. Non deve avere tante mogli perché il suo cuore deve rimanere retto, pieno di Dio, rivolto a Dio. Addirittura quando si insedierà sul trono regale, sentite qua, anche Giosuè al capitolo 1 dice la stessa cosa, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Quindi i sacerdoti leviti gli danno la legge che lui deve scrivere, la riceve dal tempio direttamente. La terrà presso di sé, quella che ha scritto, Pentateuco sarebbe. Non so quanto ci può mettere a scrivere. La leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore suo Dio, a osservare tutte le parole di questa legge e tutti questi statuti. Cioè, quindi il re è colui che realizza sulla terra il regno di Dio, il regno la cui guida è la legge di Dio. Perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Vedete, quindi c'è il re, anche se accettiamo che ci sia, però riceve, è immagine e somiglianza di Dio. È la stessa cosa che noi troviamo, no? Nel racconto della Genesi, cosa vuol dire che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio? Tselem e Demut. Demut vuol dire, vi ricordate? No, Tselem, quelle statue che c'erano all'ingresso dei vari regni della terra, per esempio le statue di Ramses II, enormi, grandissime, no? Il pellegrino che arrivava in Egitto e vedeva questa statua diceva: ah, qui regna Ramses II. Chi vede l'uomo sulla terra dice: qui regna Dio. Il re, che è Adamo, perché Adamo è descritto in termini regali, anche nel Salmo 8, sotto i suoi piedi ha messo tutto, no? L'ha incoronato di gloria e di onore, no? Adamo è colui, e il re è colui che dice a chi lo vede: qui regna Dio. Quindi, nel contesto di questa lunga tradizione del credo di Israele proprio, che ha combattuto, ha rifiutato contro tutta la sua storia, contro l'idea di un re che non sia Dio, la dichiarazione dei capi del popolo: non abbiamo altro re che Cesare, suona davvero come una vera bestemmia contro Dio e contro il suo Messia. E non solo, un rinnegamento della propria identità di popolo eletto, di popolo dell'alleanza. Noi abbiamo già visto un rinnegamento del genere, della propria identità, in questi racconti della Passione. Pietro, non sono, qui siamo allo stesso livello, non so, dicendo questa frase: non siamo il popolo dell'alleanza che ha come suo sovrano Dio. Gravissimo, per questo il peccato è più grande. Allora, il giudice romano beffato. Questa settima scena conclude quindi il processo di Gesù con la sua consegna alla crocifissione. Il lettore rimane sorpreso dal fatto che in realtà non viene emessa nessuna sentenza, se non ecco il vostro re. Badate, non è una frase dello stesso tenore di ecco l'uomo, perché ecco l'uomo, abbiamo visto, era una indicazione di colui che si fa re, è una persona di cui non avere paura, perché re non è. E qua dice esattamente il contrario. Perché qua, che lo creda o no, lui dichiara ufficialmente la colpa di Gesù in quanto re dei giudei. Perciò lo consegna alla crocifissione. In qualche modo era quello che Pilato perseguiva sin dall'inizio, allo stesso modo della liberazione. Perché quando i giudei gli portano Gesù dicendo che non avevano, che era semplicemente un brigante, Pilato in realtà non interroga Gesù su questo suo essere brigante, ma sul suo essere re. La dichiarazione della colpa è pronunciata dal seggio di giudizio in modo ufficiale e con tutta la forza della legge. Tuttavia, dietro questa apparenza si cela la contraddizione del suo ruolo, chiaramente. Egli sa infatti che la sua sentenza non è giusta, o meglio, che non corrisponde alla verità a cui crede, perché lui crede che Gesù sia solo un debole o strano uomo, non un vero re. Pilato assomiglia molto di meno a un giudice di quanto Gesù assomigliasse a un re quando era vestito di porpora. Qui ci torneremo su Pilato, adesso vi metto soltanto alcuni dati e anche alcuni dati sui giudei umiliati. Il prefetto romano è stato sconfitto dai giudei nella sua intenzione di salvare Gesù, ma ha salvato la sua amicizia con l'imperatore, qualcosa ha salvato. A sentenza già dichiarata sul re, i giudei lo respingono e chiedono nuovamente la sua morte. La domanda "crucifiggerò il vostro re" suona strana a questo punto del processo. Forse esita ancora? Oppure vuole ribadire la loro responsabilità per la morte del condannato? Ancora è un altro modo di dire prendetelo voi, crocifiggetelo voi. Pilato è stato costretto a giudicare contro la propria coscienza, costretto, tra virgolette, umiliato in quanto giudice. E ora i sommi sacerdoti, allo stesso modo, sono costretti, tra virgolette, a pronunciare una sconvolgente dichiarazione. Non abbiamo altro re che Cesare. Con questa dichiarazione che rinnega la signoria del loro Dio e respinge le loro speranze messianiche, i capi del popolo tagliano le proprie radici. Pilato le taglia con la propria coscienza, loro le tagliano con la loro storia, con la loro fede. Cancellano la propria storia e autocondannano se stessi per aver bestemmiato. La vera bestemmia l'hanno detta loro. Essi compiono un atto di ingiustizia contro Dio stesso, perché non lo riconoscono per quello che è, cioè il loro sovrano, e contro se stessi, perché si dichiarano schiavi del loro oppressore. Tutto questo avviene nel giorno e nell'ora della preparazione della Pasqua, non dimentichiamocelo. I sommi sacerdoti si dichiarano schiavi di Cesare proprio nel momento in cui i sacerdoti del Tempio macellano gli agnelli per la Pasqua, con cui si celebra il più grande evento di liberazione della loro storia. Allora, possiamo andare avanti?
Rimane in Egitto.
O devi, non so quanto, da quanto tempo sto parlando. Ci siamo, arriviamo alla fine, adesso ancora una ventina di minuti almeno.